Allora, la forza della grazia nella debolezza. Questo titolo è un titolo che potrebbe essere la storia della mia vita, da quando circa 33 anni fa ho incontrato il Signore. Anche perché, sapete, è difficile comprendere l'opera di Dio, soprattutto se quando si fa questa esperienza non si è vissuto in maniera dissoluta, non si è vissuto in maniera distruttiva. E se vado indietro nella mia vita, in qualche modo ero come un bravo bambino e quindi molto studioso per certi versi, molto intelligente, credevo, molto furbo, ma non tanto, e quindi ho vissuto sempre con un grande senso di equilibrio, di rigidità mentale, per cui alla fine mi sentivo superiore agli altri e alla fine dovevo nascondere quella profonda fragilità, quel profondo vuoto, quel fallimento, per dirlo con le parole della scrittura, peccato, fallire il bersaglio che c'era nel mio cuore. Ma credo che a un certo punto Dio ha avuto pietà di me ed è venuto a cercarmi, e al di là degli strumenti di cui si è servito, certamente è venuto a toccare il mio cuore, è venuto per un momento a farmi vedere l'inferno che c'era nel mio essere, e quello certamente mi ha fatto capire che solamente per grazia potevo essere salvato, non c'era alcuna speranza. E quindi ho fatto questa esperienza meravigliosa della nuova nascita, come credo tutti voi abbiate fatto, solo che il problema è stato proprio quello che la mia percezione della grazia è stata riferita fondamentalmente alla salvezza. Ho capito che non avrei mai potuto pagare quel debito tremendo, ho capito l'amore di Dio in un certo senso per me, il fatto che Lui avesse pagato per me. Però in qualche modo poi credo che ho fatto il cammino che la maggioranza dei cristiani fanno, cioè quello poi di continuare senza capire che la grazia avrebbe dovuto essere la risorsa fondamentale da cui attingere. Avendo in fondo già una personalità già formata, una personalità già equilibrata, in qualche modo ho avuto sempre l'impressione che Dio mi doveva aiutare a mio modo, cioè doveva supportare i miei meccanismi di difesa. E invece ho dovuto scoprire nel tempo che mentre io cercavo di essere equilibrato, forte, in realtà Dio stava lavorando per rendermi debole, o meglio, per farmi accorgere che ero debole, perché dietro quella parvenza di equilibrio, dietro quel distacco apparente, c'erano forse scienze orientali. Mi piaceva la meditazione trascendentale, ero attirato dal fatto di poter controllare tutto con la mente. Avevo fatto della mia mente Dio, eppure avendo ricevuto Dio nel mio cuore, devo dire che è stato difficile nel corso di questi anni poter scoprire la mia fragilità, la mia debolezza, proprio perché affetto da quella che io chiamo la sindrome da bravo bambino. Gli altri cattivi, io sempre bravo, io sempre a posto, gli altri ribelli, gli altri protestano, io sto zitto, io incasso tutto. E infatti, ulcera, gastrite, colite, 30 kg meno, all'apparenza calmo, come si suol dire il falso calmo. Ma quello che è stata la storia della mia vita è stato proprio un dovere scoprire piano piano, al di là del carisma, dei carismi, al di là del ministero a cui Dio mi aveva chiamato e che già funzionava, come abbiamo detto, è stata una precisazione importante quella di distinguere il carattere dal ministero. Noi possiamo avere dei ministeri grandissimi e ancora essere dei bambini. E devo dire che per tanti anni sono stato un bambino, mi sono nascosto dietro il ministero, mi sono nascosto dietro la mia sapienza umana. E le persone avevano ragione a considerarmi un presuntuoso, perché effettivamente mi sentivo di capire più degli altri, solo che c'è stato un momento intanto in cui ho dovuto fare un atto di fede, perché prendevo la parola di Dio, la smontavo, la giravo, questo così dal greco sopra, l'aramaico, sinistra, destra, cioè una cosa incredibile. Poi a un certo punto non sono riuscito a comporre più qualcosa e ho capito che il primo passo che chiedeva Dio alla mia intelligenza era quella di umiliarsi e dire: mi fido anche se non capisco. Mamma mia, che difficile scoprire questa debolezza nella nostra vita. Tante volte pensiamo che la Bibbia sia una specie di circuito elettronico e lo vogliamo comporre e scomporre, ma come vedremo insieme, così in questa breve riflessione, le stesse parole che noi usiamo 30 anni fa, nel corso degli anni acquistano un significato nuovo. Non è una Bibbia nuova, ma è un significato più profondo, più vero, che scopriamo le parole che fin dall'inizio della nostra vita abbiamo detto. Io parlavo di grazia 33 anni fa, ma ero un legalista di quelli estremi. Però dicevo, per grazia, ma quanto linguaggio usiamo che non corrisponde a quello che veramente. E quindi il primo scacco matto alla mia mente, io ti chiedo di fidarti di me, come se Dio poteva dire, senza capire. Ma non senza capire la mia parola, cioè senza capirla fino in fondo, senza poter dare una risposta a tutto, come ero tentato di fare. E questo è stato il primo scacco. Ma poi ho continuato lo stesso, essendo usato da Dio, aiutando molti altri, eccetera, eccetera, ma in qualche modo non rendendomi conto che tutte quelle cose che esprimevo, predicavo, praticavo, poco. Predicavo molto, praticavo poco. E c'è stato un momento in cui ho dovuto rendermi conto che la fede forse avevo cominciato ad esercitarla, perché quella non la usavo all'inizio in realtà, ma poi l'ho cominciata a esercitare semplicemente per cercare di cambiare le circostanze. Altro scacco matto, ho dovuto scoprire che Dio era molto più interessato a cambiare me che a cambiare le circostanze. Io volevo spostare montagne di suocere, montagne di altre situazioni per fede, spostare, eliminare il problema. E per un tempo Dio mi ha fatto cambiare un poco le configurazioni, non geografiche, perché quelle in realtà ce le abbiamo belle, è inutile cambiarle qui in Sicilia, ma mi ha fatto credere realmente che la fede poteva ogni cosa, però la parte più difficile era quella che doveva cambiare me. E lì dove le circostanze non potevano cambiare, Dio stava chiedendomi di scoprire non soltanto la mia fragilità, la mia debolezza, ma di scoprire, come è stato un po' oggetto di questo seminario, di questa full immersion, che la sua potenza è perfetta nella nostra debolezza. Quindi qualcosa di equilibrato, né arrivare a dire, oh, sono debole, cosa ci possiamo fare? Autocommiserarsi, sono fatto così. Questo potrebbe essere un alibi tremendo, se insistessimo troppo sulla debolezza. Ma dall'altro canto, se dicessimo io posso ogni cosa, io in colui, senza capire in colui che mi fortifica, io posso ogni cosa, o altri slogan del genere, noi rischieremmo di non vedere le debolezze. Allora io credo che la cosa più difficile nel cammino cristiano, perlomeno per la mia vita, è stato l'equilibrio, nel senso che tendiamo ad essere degli estremisti. Anni abbiamo fatto delle scelte radicali, per cui siamo estremisti, estremi, però dobbiamo poi capire che c'è un equilibrio di Dio che deve prendere piede nella nostra vita, e allora possiamo sperimentare quei paradossi di contristati eppure sempre allegri, trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione, sono debole quando sono forte quando sono debole, sono contraddizioni a livello umano, per cui o siamo stati troppo allegri o siamo stati troppo depressi, qualcuno ha esaltato l'allegrezza dicendo che il cristiano deve ridere sempre, io ero uno che invece diceva che il cristiano doveva essere sempre triste, perché venivo dal mio esistenzialismo, dal mio nichilismo, quindi appena vedevo un credente che rideva dicevo questo ha lo spirito di buffoneria, ma non era questo, il problema è che io non sapevo, non conoscevo la gioia di Dio, e gioia umana mi sembrava solo per gli stupidi e non mi sentivo stupido e quindi non potevo gioire. E così magari quelli che insistono troppo sull'allegria, ma che insistono troppo sul buttarsi giù, eccetera, eccetera, questi estremismi credo che sono un po' l'esperienza del panorama evangelico. E quindi la forza della grazia nella debolezza è un po' la storia della mia vita, e a livelli diversi Dio ha dovuto operare fortemente per smontare tutti i miei equilibri, tutte quelle situazioni in cui in fondo pensavo di potercela fare senza di Lui, oppure chiedevo a Lui di aiutarmi a mio modo. E nel corso della vita ho dovuto, come ora brevemente vi cercherò di guidare a riflettere, ho avuto proprio una specie di smantellamento in cui sono passato dall'essere sicuro, forte, all'essere sempre più pauroso e più ansioso. E non capendo questo ho detto, ma cosa sta succedendo? Qua anziché di diventare più coraggioso divento più pauroso, anziché di diventare più forte divento più debole, anziché di diventare più convinto mi sento più confuso. E ho dovuto capire che tutto questo era un processo che Dio stava permettendo attraverso lo Spirito Santo per farmi passare dalle sicurezze mentali, razionali, a quelle dello Spirito, a quella garanzia che solamente lo Spirito ci può dare. Lo Spirito Santo attesta al nostro spirito, non sono le emozioni, non sono le comprensioni, neanche la stessa teologia che tante volte cambia man mano che cresciamo, ma lo Spirito di Dio che certamente va attraverso la parola, ma vuole darci delle garanzie, delle sicurezze, e paradossalmente aspetterà che siamo un poco confusi, smarriti, per poter darci delle certezze che non capiamo razionalmente, ma ci serviranno veramente per andare avanti. Ma poiché, appunto, questa è la storia della mia vita, e la mia vita è lunga, allora ho preso qualche appunto, così sarò un poco più, più articolato nel esprimervi quello che questa sera vorrei dirvi. Intanto, come ho già accennato, bisogna partire da una valutazione del significato della parola. C'è una scienza che si chiama semantica, che si riguarda le parole, il significato delle parole. La parola per eccellenza è la parola di Dio, questo lo sappiamo. Però ricordatevi che il nostro modo di avvicinarci alla parola di Dio risente di tutti i nostri concetti umani, e sicuramente questa comprensione progressiva cresce man mano che c'è una rivelazione, ma anche man mano che c'è un'esperienza e una maturazione spirituale. Dicevo poco fa che io parlavo di grazia, parlavo di amore, di realizzare queste cose come esperienze profonde, che ci fanno passare quindi dalla soggettività della propria esperienza. Se chiedessi a ognuno di voi cosa significa pace, magari avreste ognuno una risposta diversa. Qualcuno mi direbbe, oh, quando mia moglie finalmente non c'è più, sono in pace. Qualcuno dice, quando finalmente mi sento la musica. Qualcuno dice, non lo so, quando non ho il conto in banca che va in rosso. Ognuno di noi ha una sensazione, un'esperienza di pace diversa, ma Dio non vuole farci vivere una pace soggettiva, vuole farci vivere la sua pace. E allora tutto il lavoro che lo Spirito Santo farà nella tua vita avrà questo obiettivo, cioè quello di farti passare dalle tue idee delle cose, dalle cose che ti sembrano buone. E questo come può avvenire se non attraverso il rinnovamento della mente? Come può avvenire se non attraverso un'esperienza di Dio che ci porti a comprenderlo profondamente? C'è una parte della scrittura che mi colpisce, ed è in Deuteronomio 12,8. Prendo un po' di... sono un po' veloce, rallento. Deuteronomio 12,8 dice così: non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare... no, già questo è pericoloso, ma che gli pare bene. Rileggo: non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che bene. E tutto questo perché succede? Perché c'è la soggettività? Perché c'è questo fatto che noi sembrano bene tante cose, ma poi non è detto che siano bene? Perché fino ad ora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. Come a dire, per passare dal soggettivo all'oggettivo, dal parziale all'imparziale, per giudicare con un retto giudizio, non possiamo solamente riempirci la testa di teorie, ma abbiamo bisogno di fare un'esperienza vera di questa eredità che Dio ha messo dentro di noi. E quindi quando parliamo poi della pace, non stiamo parlando di una pace teorica, ma stiamo parlando di un'esperienza di questo frutto dello Spirito, di questo tesoro che è nella terra promessa interiore, in quella ricchezza, in quell'eredità che Dio ci ha dato, ma che devo dirvi, io ho avuto grossa difficoltà a scoprire, perché in fondo pensavo di cavarmela da solo. Dicevo Dio, Dio, poi c'avevo unzione nel ministero, eccetera, eccetera, per cui alla fine ho dovuto vivere le situazioni più estreme in cui la mia pazienza è andata in tilt, per essere costretto a scoprire una parte del tesoro che Dio aveva già messo in me. Ecco perché il cristiano è uno che non deve avere paura di scoprire le debolezze, non deve avere paura di andare in crisi, perché quando per noi è finita, per Dio stiamo appena iniziando. E per me è stato uno shock dover vedere a varie puntate della mia vita che quando io dicevo a questo punto, Signore, veramente a questo punto non va più niente, ormai non sono adatto a essere un cristiano, perché ho scoperto cose troppo brutte dentro di me. Proprio in quel momento Dio mi ha detto, ma ora lo puoi cominciare ad essere e puoi scoprire che quello che ti aveva fatto scegliere non era la tua bontà, perché in fondo, sotto sotto, come è stato detto in questi giorni, tu pensavi che alla fine, sì, l'inferno qua, non... però in fondo Dio ti avesse scelto perché tu eri più bravo, più intelligente, più integro degli altri. Ma quando mai? Ed è stata dura scoprire le proprie debolezze, e se non comprendiamo la grazia di Dio, come vedremo tra breve, sarà difficilissimo accettare di avere debolezze. È come dover scoprire una malattia per cui non esiste cura. Chi la vuole scoprire? Nessuno. Preferiamo ignorarla, ma se esiste una terapia vera, allora non dobbiamo avere paura di scoprire il male che c'è nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, perché sappiamo che la terapia Dio ce la dà sul serio. E dirò di più, che la terapia non è qualcosa che deve ancora avvenire, ma è qualcosa che è già nel nostro spirito. Avere comunione con lo Spirito Santo, avere comunione con Dio, ci aiuta a scoprire la soluzione. Quindi passare da quello che sembra bene. E quante volte abbiamo fatto delle cose che ci sembravano bene e in realtà non erano bene? Anche in questo io ringrazio Dio di aver scoperto che Dio ci chiede di fare del bene prima a noi stessi, perché tante volte siamo così presi di fare bene agli altri che non comprendiamo che il primo bene dobbiamo farlo a noi stessi. Però il problema è come farci del bene, se non abbiamo una chiarezza di quello che veramente può servire per il nostro bene. Quindi quasi simbolicamente c'è il passaggio del Giordano e la possibilità di abitare questo paese che il Signore, il nostro Dio, ci dà in eredità. E guardate che bella questa sottolineatura al verso 10: avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Quindi vediamo un attimo che Dio sta lavorando nella nostra vita per farci passare da quello che ci sembra bene a quello che è bene. E quello che è bene purtroppo non è made in earth, cioè costruito sulla terra, ma quello che è bene viene da Dio. Per quanto ognuno di noi si è sforzato con la sua etica, con la sua morale, io mi ero sforzato molto di costruirmi un equilibrio e mi sembrava che era buono, che era forte. Dio ha dovuto distruggerlo perché quell'equilibrio non era collegato alla sua opera, non era collegato a materiale celeste, era materiale umano, era presa per i fondelli, era qualche cosa che non era vero. E questo lo dobbiamo capire, perché se no in qualche modo, se si potesse essere equilibrati, buoni, tranquilli senza Dio, vuol dire che il sacrificio di Gesù è stato inutile. Lui si poteva risparmiare di venire, tanto uno può essere equilibrato anche senza Dio. Ricordatevi, tutti gli equilibri che non nascono dalla scoperta della grazia, dalla scoperta dell'eredità di Dio, prima o poi crolleranno. Certo, questo poi può essere anche quando saremo in cielo, però grazie a Dio per il purgatorio evangelico che viene e prova l'opera di ognuno e vede se su quel fondamento stabile, chiaro, che è quello che Dio ha messo, abbiamo costruito oro, argento, pietre preziose, oppure monnezza o paglia, fieno, materiali molto infiammabili, e infatti lì l'esame, la prova è qualcosa che mette in evidenza, ma io ero molto duro, cioè, devo dire che ho resistito a prove incredibili prima di rendermi conto che ero debole, per cui Dio ha dovuto farmi passare attraverso cose incredibili, riflettiamoci. L'altra volta parlavo con qualcuno, dicevo, ma come fa Dio a farti capire, per esempio, che una malattia tremenda che ti affligge è l'orgoglio? L'ha scritto nella sua parola, sì, lo leggiamo, Dio, abbiamo detto fino a stamattina, innalza gli umili e abbassa i superbi, eccetera, eccetera. Però noi lo possiamo applicare, possiamo arrivare a dire, come oggi in maniera graziosa diceva il pastore Di Lorenzo, fatti più in là che sono più umile di te, oppure grazie a Dio sono il più umile, oppure l'orgoglio dell'umiltà, tante altre cose. Come può fare Dio? Perché mai qualcuno magari non ce lo dice, o se ce lo dice, ma no, questo non capisce niente. Come fa Dio a farci scoprire questa brutta bestia che fa male a noi e anche agli altri, il nostro orgoglio? Come può fare? Facendoci passare attraverso situazioni di umiliazione. Questo a me non è giusto, non dovevo poter passare io, Signore, qua o là. Cos'è se non una evidenziazione di qualche cosa che abbiamo difficilmente compreso nella nostra vita? Senza un rinnovamento mentale troveremo persino una giustificazione scritturale alla nostra mancanza di amore. Vedi come Corban era un modo per cui ci si esimeva, dando al Signore di sostenere i propri genitori. Troveremo delle maniere spirituali per essere carnali. E questo perché non abbiamo scoperto la forza della grazia. Dobbiamo camuffare, dobbiamo utilizzare le energie negative mettendoci una maschera. Ed è la cosa più semplice, purtroppo, sapete, quella di utilizzare direttamente le energie carnali. Tu ti converti? C'hai un orgoglio forte e questo orgoglio diventa orgoglio settario. E tu non lo capisci che orgoglio, perché là stai proclamando la tua verità, la tua... Questo fatto di, anziché capire la radice che Dio vuole guarire, utilizzare direttamente le spinte carnali per fini spirituali. Questo in termini psicologici si chiama sublimazione, che significa che l'aggressività la trasformi in qualche cosa di costruttivo. Ma se Dio ha qualcosa di vero per farci costruire, Lui ci lascerà all'inizio utilizzare le motivazioni sbagliate, ci riuscirà andare avanti con tutte le nostre motivazioni carnali, però proprio perché ci vuole fare crescere, a un certo punto cominceremo a perdere colpi, cominceremo a non capire, e lì è il momento in cui abbiamo bisogno di scoprire la grazia. Perché quello che sembrerà il capolinea in certi momenti nella tua vita è soltanto un momento in cui sei pronto a crescere in una comprensione nuova della potenza, della grazia, dell'opera di Dio dentro di te. Un principio spirituale fondamentale a riguardo da considerare. In questi ultimi tempi Dio proprio mi ha toccato, mi ha scosso con questo principio. Ed è bene proprio che possiamo questa mattina comprenderlo, perché io credo che lo abbiamo in qualche modo trascurato, non lo abbiamo compreso. In Prima Corinzi 3:6 c'è un versetto che abbiamo letto tante volte, ma il Signore mi ha portato a vederne una parte. Che bello leggere la scrittura tante volte, non è come questo libro già l'ho letto e ne prendi un altro, questo libro già l'ho letto. La parola di Dio, non finiremo mai di scoprire la sua potenza, la sua grazia. Io ho piantato, Paolo che parla, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Guai a sostituirsi a Dio nel cercare crescere. Lo ripeto, guai non nel senso guai a te, ma nel senso problemi, difficoltà, se noi non svolgiamo il nostro ruolo. Piantare certamente ha più a che fare con un ruolo evangelistico, immagino. Innaffiare ha a che fare più con una cura d'anime, ma questa è un'azione
che in qualche modo noi facciamo, ma guai se ci vogliamo sostituire a Dio e cercare noi di fare crescere. Con i nostri mezzi, con i nostri tempi, anche con un desiderio buono di fare crescere. Tante volte vedo sicuramente qualcuno che prende una bella piantina e dice che bello, la voglio fare crescere, allora l'innaffia, poi magari l'innaffia troppo, poi ci mette concime, poi ci mette un'altra cosa, e la piantina fa una brutta fine, perché ci siamo cercati di sostituire al normale processo di crescita, abbiamo cercato noi di forzare una crescita, e questo è pericoloso, questo determina, se ci riflettiamo bene, una sorta di abuso spirituale, di violenza spirituale che possiamo fare agli altri, ma possiamo fare anche a noi stessi, cioè noi ci possiamo costringere ad essere più santi di quello che la nostra misura di fede ancora ci ha portato a scoprire attraverso la grazia. Se abbiamo detto che l'energia vera è la grazia e non serve la santità esteriore, noi tante volte ci possiamo mettere un habitus di santità più grande di quello che realmente possiamo portare. E se questo lo facciamo è drammatico, perché sul momento sembra che lo possiamo portare. Un bambino che a un certo punto decide di sollevare 50 kg, forse per un attimo li tiene, ma poi verrà schiacciato. E io vi dico che tante persone sono state schiacciate senza rendersene conto dal nome di Dio. Hanno sollevato pesi al di sopra della loro possibilità e gli è venuta l'ernia nel nome di Dio. Ed oggi non possono portare neanche un chilo. Perché? Perché si sono fatti violenza, hanno cercato di portare un peso di santità, un livello di santità, non secondo la misura della loro fede. L'Apostolo Paolo ce lo dice, dovete avere un concetto sobrio, equilibrato. Potreste tutti sentirvi all'università, però dovete capire che il concetto che dovete avere di voi stessi è secondo la misura della fede, cioè secondo quindi quanto avete portato fuori di questa risorsa spirituale, perché se voi non avete questa fede per portare fuori la risorsa spirituale, questi pesi li porterete semplicemente con un dovere umano, con uno sforzo umano, con una coerenza umana, e vi faranno molto male. Sapete che da una statistica ultima la maggiore incidenza di disturbi psichici è proprio nell'ambito del mondo evangelico? Vi sto dicendo qualcosa che vi meraviglia? E comprendete perché? Perché se il disturbo psichico nasce dal tentativo fallito di eliminare il male, cioè che uno lo elimina di qua, però gli esce da là, lo comprime di qua e gli esce da un'altra parte, lo frena da una parte e gli diventa somatizzazione, gastrite, colite, e qui ne potremmo mettere un sacco. Allora capite che chi ha un desiderio maggiore, di uno standard maggiore etico-morale, è più facile che scantoni lì dove non scopre la grazia in una malattia mentale. Non so se è chiaro, certamente chiederebbero un approfondimento maggiore, però spero che sia chiaro, cioè se io per spostare dei pesi della mia vita non sto usando la grazia, la forza di Dio, ma lo sto facendo con uno sforzo puramente umano, ne avrò delle conseguenze. Dio magari mi dice: io apprezzo la tua buona volontà, apprezzo il tuo desiderio, come quando un bambino ci vuole aiutare e vuole prendere un peso di 50 kg, diciamo: io apprezzo il tuo desiderio, però glielo leviamo dalle mani. Perché glielo leviamo? Perché ci rendiamo conto che la sua misura di forza ne può portare 5. E questo porterebbe su un altro concetto che non possiamo approfondire, e che purtroppo spesso noi nelle comunità diamo un livello standard di santità, senza capire invece che c'è una misura diversa, secondo la misura di crescita. È come se volessimo che un bambino spirituale facesse un'equazione. E in termini forse umani lo capiamo che questo è impossibile, ma tante volte non comprendiamo che anche spiritualmente è così. I bambini possono superare esami da bambini, non possiamo metterli di fronte a esami più grandi. E il fatto di avere una santità livellata è un altro problema, perché ognuno si arrangia come può. Quelli che hanno una fede già di un certo livello scoprono la forza per essere a quello standard di santità, ma quelli che ancora sono bambini, per portare quella santità la metteranno come maschere. Allora è inutile che diciamo giù le maschere, perché siamo noi stessi tante volte che gliele facciamo mettere le maschere. Non so perché sono così duro, però sento che lo Spirito Santo proprio vuole farci comprendere qualcosa per poter fare un grande bene alle persone che Dio ci ha affidato. Siete tutti o quasi tutti pastori, e credo che sarebbe tremendo, come quando uno cura un figlio, cura, e vedere che poi tutto lo sforzo che ha fatto alla fine non va. Allora è meglio capire meglio certe cose prima, meglio prevenire prima di fare dei danni che non sono irreversibili, grazie a Dio, perché come abbiamo fatto degli errori incredibili noi e Dio è venuto a recuperarci, anche i danni che abbiamo fatto noi possono essere recuperati, però attenzione a non rifarli e soprattutto attenzione a non farli nel nome di Dio, perché questa è la strategia preferita dal diavolo, cioè quella di distruggerci nel nome di Dio. Perché ci farà così ribellare pure a Dio a un certo punto, quando vedremo, ma Dio, ma tu mi stai caricando di un peso proprio, io sono debole, qua devo portare 100 kg, 200 kg, qua mi dicono che li devo portare, sei tu che me lo dici, e a un certo punto noi ci ribelleremo persino a Dio, paradossalmente, e questa è la sottile arma del nemico. Quindi, ripeto questo principio, è importante piantare, è importantissimo innaffiare, ma non dobbiamo sostituirci a Dio per fare crescere, perché ci sono dei tempi, noi aiutiamo una persona a crescere nella misura in cui la aiutiamo a scoprire la forza di Dio, ma se noi vogliamo dargli un modello di crescita che non l'aiuta a scoprire questa forza, in realtà non la stiamo facendo crescere, gli stiamo dando semplicemente una parvenza di crescita. In Isaia 28:10 c'è un verso che mi ha colpito, che ha a che fare sicuramente con un periodo storico, ha a che fare anche forse con la promessa dello Spirito Santo, qua dovremmo chiedere al pastore Lirio, che è molto più approfondito di me sul Vecchio Testamento. Io solamente negli ultimi anni ho cominciato a scoprire tante cose bellissime nel Nuovo Testamento, perché prima non capivo, mi sembrava troppo duro, troppo strano, e quindi lo saltavo. Non lo saltavo, nel senso non lo approfondivo. Poiché è un continuo dare precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui e un poco là. Ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. Egli aveva detto loro, ecco il riposo, lasciare riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Ma quelli non l'hanno voluto ascoltare, la parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, affinché essi andassero a cadere a rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi. Certamente qui c'è, in maniera profetica, credo, la promessa dello Spirito Santo, le labbra balbuzienti, le labbra che ti introducono proprio alla dimensione dello spirito, quindi a una dimensione di una risorsa soprannaturale. Quando prego in lingue, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza ci vuole, rimane infruttuosa, ogni tanto mandiamola un po' a riposare la nostra intelligenza. Ma regola, precetto, qui mi sembrano messi in un contesto dove è come se si potessero sostituire a quell'azione invece che nasce dalla scoperta di Dio, nasce dalla comunione con lo Spirito Santo. E voi sapete perché lo Spirito Santo ci è stato dato? Certo che lo sapete, per mostrarci le cose che Dio ci ha donato, per rivelarci quelle cose che noi non potremmo mai sapere, perché io posso dire dentro di te, fratello, c'è una armonia meravigliosa, e tu dici, ma dov'è? Ma lo Spirito Santo tutta una vita cercherà di farti scoprire la ricchezza di quello che Dio ha messo dentro di te. E quindi comunione con lo Spirito significa anche rivelazione, comunione con la parola di Dio significa anche scoprire, come una mappa ti fa scoprire il tesoro, scoprire questo tesoro. E devo dire che per tanto tempo mi sono ritenuto uno studioso di mappe, come dicevo poco fa, e dicevo si va di qua, si prende di là, poi arriva un altro e dice no, si gira di qua, si va di là, ma intanto mentre io discutevo, mentre l'altro discuteva, c'erano persone senza capire granché che entravano e si beccavano il tesoro, mentre io continuavo a discutere della mappa del tesoro. Capite? L'antifona. Tante volte noi discutiamo di cose incredibili, di cose impressionanti veramente che ci sono di rivelazione della parola di Dio, senza capire però che queste cose ci devono portare a un'esperienza vera di queste realtà, perché sennò diventiamo studiosi delle mappe del tesoro. E arriva poi qualcuno che ha capito molto meno di noi, che ha studiato molto meno di noi, la parola di Dio, non sto parlando nel senso di studiare, e che a un certo punto, con una semplicità e con una fede, entra in quel tesoro e ci può dare lezioni a noi che siamo studiosi della parola di Dio, che noi ne parliamo ancora, lui c'è stato. Ecco la differenza quando tu parli di un posto che hai visto sul computer, hai visto tutte le fotografie, bellissimo, sopra tutto, poi arriva uno che c'è stato e dice poche parole, ma è diverso l'esperienza dalla teoria, e siamo in un momento in cui Dio ci sta chiedendo esperienza della sua presenza, della sua pace, del suo amore, del fatto che lui è un Dio di relazioni. Abbiamo sentito, c'è un grande movimento in questo momento nella Chiesa, Dio vuole entrare in quello che è il suo Tempio, e non soltanto singolarmente, perché ognuno di noi è Tempio dello Spirito, ma è quello che è il suo Tempio nel senso più ampio, il suo corpo, la Chiesa, è il luogo dove lui vuole trovare spazio. Quindi attenzione tante volte a usare dei sistemi che alla fine risentono della legge, che sono usati illegittimamente, perché c'è, dice la scrittura, anche un uso illegittimo della legge. La legge non è per il giusto. Se noi cerchiamo di ottenere qualcosa con la legge, col precetto, con la regola, in realtà non porteremo la persona a scoprire la grazia, e quindi alla fine il risultato è di andare a cadere al rovescio. Ed è emblematico il fatto che le persone o i ministeri più legalistici sono quelli poi che prendono scivoloni più grossi degli altri, quelli che sono stati sempre col dito puntato, guai qua, quelli là. Poi vedete che alla fine tutto questo essere secondo la legge non li ha fatti liberare, non li ha preservati da certe situazioni incredibili che solamente la scoperta della grazia ci porterà a risolvere nella nostra vita. Ma vado avanti. Tutta la questione, per ritornare all'argomento dello studio, si gioca sulla fondamentale scoperta della debolezza della nostra anima e sulla modalità, scrivo qua, utilizzata avanti Cristo e dopo Cristo, intendendo la nostra conversione prima e dopo, per difendersi e superare. Cioè, tutto si gioca su questo. Cioè, ci sono alcuni di noi che hanno scoperto i loro limiti, le loro fragilità, le loro tendenze negative prima di convertirsi, magari abbandonandosi, lasciandosi andare, vivendo una vita dissoluta, scoprendo che realmente tutti quanti possiamo potenzialmente essere tremendi. Altro che dire: Signore, non me l'aspettavo da me questo. Perché cosa ti aspettavi da te? Devi aspettare dalla mia opera in te. È diverso il concetto, non è una sottilizzazione. E quindi, brevemente, credo che già si è capito, però ve lo ribadisco per essere sicuro di esprimermi, che tutta la difesa, forza per essere buoni, morali, non attinta alla scoperta della grazia, è una difesa puramente umana, un cosiddetto meccanismo di difesa. E questi meccanismi di difesa, questi sistemi in cui noi ci difendiamo nascondendo il problema, nascono, dicendolo in chiave biblica, nel tentativo di adeguarsi alla legge di Dio senza la scoperta della grazia. Cioè Dio ci chiede una performance di un certo livello, noi riconosciamo che è giusto essere così, è giusto essere in pace, è giusto essere pazienti, è giusto eccetera eccetera, è giusto essere santi. Però se cerchiamo poi di riprodurre questa santità senza la scoperta, della grazia, dell'energia. E allora ritorniamo alla famosa ernia nel nome di Dio, ci solleviamo pesi incredibili, lo facciamo con tutta la convinzione, con tutta la forza, ma con tutta la forza nostra e non con la forza di Dio. E Dio, io ho dovuto scoprire a mie spese, non mi aiuta a mio modo, non è complice dei miei progetti, ma ha permesso che i miei equilibri, dicevo all'inizio di questo seminario, andassero in tilt, proprio perché io mi riducessi proprio senza nessuna forza, senza nessuna sicurezza. Io che mi sentivo sicuro, che davo coraggio agli altri, che incoraggiavo gli altri, ho dovuto scoprire la brutta bestia della paura dentro di me, ma paura di tutto, paura di me stesso. E mentre prima i pensieri li superavo in una maniera incredibile, con tutti i miei meccanismi mentali, i miei sforzi, in realtà ho dovuto ritrovarmi estremamente imbranato, estremamente diversamente abile, oggi diciamo così, per non dire handicappato, no? Per poter cominciare a muovere i primi passi alla scoperta di questo tesoro che era già in me. Non dovevo convincere Dio a fare qualcos'altro, qualche altra cosa, non dovevo convincere Dio a cambiarmi, non dovevo convincere Dio, e neanche potevo stare lì solamente aspettando che un giorno mi sarei svegliato con la sua pace, ma a poter attingere a questa risorsa meravigliosa che attraverso la grazia possiamo scoprire. Questo lo saltiamo. Il credente, quindi, come credo avete visto nelle vostre vite, deve passare attraverso una sorta di smascheramento di questi falsi equilibri per scoprire e attingere a difese spirituali e non carnali della sua identità, perché meccanismi di difesa umani uguale armi carnali, uguale nostra santità, no nostra santità nel senso di sua santità, nostro tentativo di essere santi senza scoprirne la risorsa. Capite? Questa è una grossa problematica, ma non è nata negli ultimi tempi, è nata in Genesi. Adamo, dove sei? Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Dove ti sei nascosto? Dove ci siamo nascosti? Dove abbiamo cercato di occultare tutte le nostre paure? Dio a un certo punto ci viene a scovare perché ci ama. E quindi, e non ci viene a scovare semplicemente salvandoci, ma ci viene a scovare anche permettendo poi che aree della nostra mente che sono state aggiustate così, con una giustatina, con una cura leggera, così, una specie di riverniciata evangelica doc, una specie di... Cioè, com'è l'evangelico doc? Così, allora così, magari saluta con la pace, fa così e così, ha un linguaggio particolare. Ci abbiamo messo una bella mascherina di tipo evangelico e Dio a un certo punto, giù la maschera! Mamma mia, ho paura di scoprire la paura. Ho paura di andare in soffitta e di scoprire quante cose ho dovuto nascondere lì perché non le sapevo affrontare. Ma Dio, proprio perché ci ama, scenderà nelle nostre prigioni insieme a noi, però per architettare una fuga da Alcatraz, non per... Quindi attenzione, perché oggi ho visto, è stato molto bello il sottolineare siamo deboli, dobbiamo riconoscere, però attenzione che ce ne facciamo un alibi, alla fine diciamo non ci possiamo fare niente, no? Tutto questo deve poi servirci a capire che non possiamo cambiarci da soli, non ci siamo potuti salvare da soli, questo lo riconoscete, ma non possiamo neanche santificarci da soli, non possiamo cambiare il nostro malo carattere da soli, non possiamo veramente trasformarci da soli, ma abbiamo bisogno di scoprire la potenza di questo cambiamento. Lo Spirito Santo in tutto questo svolgerà uno strano ruolo, scritto qua, di agente di crisi, volto a farci abbandonare armi carnali, e quindi finiranno i sistemi umani di avere pace, amore e pazienza, perché tutto questo dovrà cedere il posto alla santità di Dio. Lui ci ha dato questo, quindi non si aspetta una santità di qualunque genere, ognuno se la crei come vuole, ma si aspetta che scopriamo quella santità che Lui ha messo in te, stata la vita di Cristo. Dentro di te c'è una santità meravigliosa e noi non possiamo usare più le armi carnali, cioè quelle che diceva Paolo non dovrebbero usarsi e che non sono le nostre armi, ma quelle spirituali che hanno da Dio il potere di distruggere, lo sapete, ogni fortezza che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza, eccetera, eccetera. Quante volte l'abbiamo detto questo lì, versetto? Lo conoscete tutti, no? Lo avete predicato, magari, lo avete... Ma in realtà significa, detto proprio terra a terra, che tutte quelle fortezze che abbiamo costruito secondo l'orgoglio umano che dice io ce la faccio da solo, io non ho bisogno di Dio. Ecco in che senso si elevano contro la conoscenza di Dio. Perché dicono io ce la faccio da solo, io posso controllarmi, io posso raggiungere i miei obiettivi, non ho bisogno di scoprire il tesoro di Dio. Allora tutti quei cristiani che stanno camminando sulle proprie energie dovranno, se sono sinceri, andare in crisi. Perché? Perché dovranno accorgersi se hanno costruito identificazione con Dio, conoscere Dio, o se hanno semplicemente costruito fortezze per nascondere le debolezze. Sembra un giro di parole, ma mi seguite, fortezze per nascondere le debolezze. Siamo costretti quindi a sperimentare, vado verso la conclusione, l'inefficacia delle difese umane, pur utilizzando tante volte un'energia non ecologica che vorremmo guarisse la nostra piaga. Questo è stato sempre un mio limite estremo. Dio mi smantellava da una parte, o permetteva che fossi smantellato da una parte, io mi facevo forte da un'altra parte. Dio mi portava a un esame in una materia, io presentavo un'altra materia, magari che non era nel piano di studi, perché dicevo, in questo sono preparato. Trovavo un altro sistema per difendermi, e questo è un po' quello che purtroppo vive il popolo di Israele, Osea 5,13. Quando Efraim, ci puoi mettere il tuo nome lì, quando Giuseppe, Antonella, Mauro ha visto il suo male e Giuditta la sua piaga, Mauro è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà della vostra piaga. Quante volte abbiamo cercato di superare alcuni problemi dove ci dovevamo mettere in discussione, abbiamo fatto coalizione. Sapete che tante volte delle coalizioni nascono insieme contro? E non nell'esempio di Erode, eccetera, eccetera, quello è il più grande che diviene amico, ma anche nel campo nostro, tante volte abbiamo un'idea e per farci forti troviamo altri che la pensano come noi, per dominare gli altri, ma non è questo lo spirito che Dio vuole, anche quello dice non vi guarirà. Trovare una difesa umana, trovare un appoggio, essere la maggioranza, non è così, nel campo spirituale non vince la maggioranza. Ma vince quello che è costruito con Cristo, in Cristo e per Cristo. È quello che vince, Dio ce lo vuole fare capire. E io sono stato molto duro, lo voglio confessare a tutti. Ma Dio ha avuto pietà, e se sono arrivato qua, non è grazie a me, ma è nonostante me. E quando parlo con qualcuno non dico di seguire il mio esempio, perché è troppo rigido, troppo duro. Quante volte abbiamo cercato di appoggiarci a difese? Tutta la parola di Dio è piena di questi esempi. Me ne viene uno in mente. Un giorno l'amico Davide, non il tuo amico Davide, Davide, dolce cantore di Israele, dopo aver fatto tutte le esperienze incredibili, si trova in un posto dove c'è un sacerdote che si chiama Ahimelech, già è un nome che dice che finisce male, però non è la traduzione ebraica, non lo so qual è la traduzione aramaica di questo nome, però finisce male perché? Perché in quel momento Davide cosa trova lì dal sacerdote Ahimelech? Trova niente poco di meno che la spada di Goliath. Questa è l'arma, quello che mi serviva. Lui aveva paura, viveva difficoltà, sa che là c'è l'arma, si gasa, si esalta, ora sì, o c'ho la spada, ora... Davide, ma perché, come l'hai vinto Goliat? E infatti la scrittura poi ci dice che ebbe ancora più paura, tante volte dalla padella nella brace. I rimedi che usiamo non ci avvicinano alla soluzione di Dio, ci fanno appoggiare su sicurezze umane, come diceva ieri mattina che il pastore Lino, o la comunità più forte nella lode, o la chiesa più grande, o questo più forte, o quello, tutte cose belle, però che non sono la nostra sicurezza. Perché siamo amministratori, la nostra sicurezza dipende dal nostro rapporto con Dio, dipende da quanto abbiamo scoperto il carattere di Cristo dentro di noi. A questo punto diventa vitale scoprire la forza della grazia. Quel verso che avete citato un po' tutti gli oratori, 2 Corinzi 12:8, tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza, perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, delle mie difficoltà. In ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, perché quando sono debole, allora sono forte. Abbiamo detto, credo che fosse il pastore Di Lorenzo, parlava oggi, sembra che questo suoni come un aspetto masochistico, uno che si vanta, si gloria, si esalta delle sue debolezze. Se le va a cercare, non ti preoccupare, ti vengono a cercare loro, non c'è bisogno che te le vai a cercare. Le fragilità, io non credo che Paolo si andasse a scegliere se poteva dormire in un letto più comodo, non diceva no, mi devo scegliere il letto con i chiodi tipo Fachiro, no, non è questo, ma le difficoltà, le persecuzioni, tutto quello che veniva alla fine lo aiutavano a scoprire che la sua sicurezza non dipendeva dalle circostanze esterne, ma dipendeva dal suo rapporto con Dio. Ecco perché diventava più forte, perché dove crollavano le certezze esterne, e in certi momenti lui stesso sembra fare delle confessioni negative, dice: ho dichiarato proprio la mia morte, ma per avere come una resurrezione, per avere questo come una resurrezione. Cioè il limite umano, dove dichiarava il limite umano, alla fine scopriva che il fatto di essere in vita, di portare avanti il progetto, dipendeva da Dio, non dalle sue risorse, come lo trattavano. Penultimo verso di questa breve esortazione, la voglio chiamare: dobbiamo scoprire che la sua grazia ci basta. E una volta ho sentito dire forse al pastore dire: ci assoverchia. Tu l'hai detto una volta, che è rimasto forte. Io di solito ho dovuto imparare il siciliano perché era una lingua, i miei mi tenevano lontani da bambino, pur vivendo a Palermo, dalla popolazione locale, perché non dovevo passare il cancello, dovevo stare sempre a giocare senza entrare in contatto con le persone del luogo, perché mi avrebbero contaminato, ecco, figuratevi. E quindi il siciliano l'ho dovuto imparare da adulto un poco, sto facendo un corso di perfezionamento. Penultimo verso, 1 Corinzi 15:10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non però io, ma la grazia di Dio che è con me. E vorrei fermarmi, tralasciando per questioni di tempo tutti i tipi di interazione con la grazia, che, come se andate a fare uno studio nella scrittura, vedrete che ci insegna a rinunciare al male, ci fortifica, è necessario stare fermi nella grazia, perseverare in essa, collaborare con essa, crescere nella grazia, comportarsi con grazia, diventarne dispensatori, ce n'è quante ne volete, cioè non è solamente essere salvati per grazia, ma c'è poi tutta un'altra interazione con la grazia che la scrittura ci sottolinea. Ma vorrei fermarmi solamente su questo concetto, conferire grazia, se avete una parola che conferite grazia a suo tempo, eccetera, eccetera, 10.000 cose, sul concetto della grazia che fatica. Che significa? Significa quello che ho detto fino ad ora: lo sforzo, l'impegno, la fatica non necessariamente determinano un cambiamento di carattere. Cioè, sono quello che sono collaboratore, la grazia sua verso di me non è stata vana, io ho faticato più di tutti loro, ma poi si corregge, non è una precisazione, non è una correzione, non già io, ma la grazia. Quindi la grazia ha faticato, cioè la scoperta della grazia mi ha permesso di affaticarmi, mi ha permesso di spendere, di essere speso per gli altri. Perché? Perché scoprendo la grazia ho scoperto il carattere di Cristo e ho scoperto colui che è venuto a servire più di essere servito. Ma non è il contrario, che più mi affatico, più grazia realizzo, ma più grazia realizzo, più mi affatico. È ovvio, certamente, che la fatica, l'impegno c'è, ma non produce risultato. L'impegno è frequentare la Chiesa, leggere la parola di Dio, incontrare le occasioni che Dio ci ha dato, ma queste da sole non ci possono cambiare. Se tutte queste occasioni dove Dio ci aspetta e sono tante volte un sacrificio, perché qualche domenica non solo i credenti ma anche il pastore dice: ma questa domenica mi piacerebbe rimanere a dormire, no? Ti viene ogni tanto questa tentazione, no? Facciamo esempi con un altro. Se le occasioni che Dio ci mette davanti e che tante volte hanno bisogno sicuramente di un impegno, di un sacrificio, ma non passano poi attraverso la scoperta della grazia, alla fine non ci trasformano. Noi possiamo essere sempre puntuali in chiesa, noi possiamo partecipare a tutti gli incontri, fare tutto questo, ma se questo poi non ci fa scoprire questa risorsa che Dio ha messo in noi, non sarà lo sforzo, l'impegno, il sacrificio che trasformerà il nostro carattere, che ci farà scoprire la santità di Dio. Fatica e impegno, scrivo, non portano necessariamente a un cambiamento, ma devono passare attraverso la scoperta dell'eredità donataci da Dio, che è per fede affinché sia per grazia. Concludo questa mia parte con un brano di Osea. Ora è un sottofondo musicale, no? C'è l'incenso. Sfruttiamo i vari doni. Osea 14,3. È qualcosa su cui vogliamo un attimo fermarci, per non tanto capire. A me non interessa, e neanche a Dio interessa che abbiate capito. Le nostre parole devono cercare di dare un'impartizione, di portarci alla scoperta, se no abbiamo imparato una lezione in più, abbiamo sentito delle cose diverse dal solito, da uno strano pastore psichiatra, debole, eccetera, eccetera, che è diventato forte, che, eccetera, eccetera. Ma qui abbiamo bisogno di entrare nella realtà che Dio ci vuole sottolineare questa sera. E lo voglio fare con quest'ultimo verso. Dice così: l'Assiria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. E questo miracolo sapete come avviene? Lo dice subito dopo: poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Riconosciamo questa sera, fratelli, sorelle, che tante volte ci siamo difesi in maniera distruttiva. Siamo saliti su cavalli e abbiamo detto Dio a qualcosa che avevamo costruito noi all'opera delle nostre mani. Forse abbiamo detto Dio al nostro impegno cristiano. Certo, è un Dio migliore di quello della pigrizia, ma non diremo più Dio, non daremo più un valore così grande a quello che noi facciamo, a quello su cui ci appoggiamo. Perché? Perché l'orfano, qualcuno potrebbe dire, ma io non sono orfano. Ma io vi dico che nel profondo di ognuno di noi, ci alziamo in piedi, c'è una solitudine. C'è un momento in cui ci sentiamo soli, non appoggiati. C'è un momento in cui tutte le sicurezze che ci costruiamo, anche basate sul nostro impegno, sembrano crollare. C'è un momento in cui ci vediamo in una luce dove non ci siamo mai visti, forse vediamo delle cose che non ci aspettavamo di vedere da noi. Mamma mia, Signore! Io arrivare a pensare certe cose, arrivare a fare certe cose, anche peggio, dice il Signore, potresti fare se non fosse per la mia grazia. Ma tutto questo può cambiare, perché quando ci troviamo in questa situazione, sensazione, Dio non ci abbandona. Quando si scopre la debolezza nella logica umana, è un momento in cui gli altri saranno pronti a schiacciarti. E nessuno vuole mostrare la propria debolezza, perché c'è chi approfitterà della tua debolezza. Ma Dio ti dice questa sera, io guardo la tua debolezza con amore, con misericordia, e tu puoi trovare presso di me misericordia. Io, parafraso tutta la scrittura per concludere, io guarirò la tua infedeltà. Tu ti stai lamentando, sei in crisi perché non sei riuscito ad essere fedele, perché hai fatto tante promesse e matematicamente le hai sempre disattese. Hai detto, da domani leverò quel mio vizio nascosto, da domani non farò più quella cosa, ma ci sei ricaduto, ci sei ritornato. Dio guarirà la tua infedeltà e lo farà amandoti di cuore, perché la sua ira si è distolta da te. Dio sarà per te come la rugiada, e tu fiorirai come il giglio, espanderai le tue radici come il Libano, i tuoi rami si estenderanno, la tua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la tua fragranza come quella del Libano. Non solo, ma anche quelli che abiteranno la tua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Ed io, tu, potremo dire al verso 8, cosa ho più a che fare con gli idoli? Dio ti esaudirà, veglierà su di lui, lui che è come un verdeggiante cipresso, e questo è il verso finale di questa lettura, da me, dice il Signore, dalla mia opera in te verrà il tuo frutto. Tu che ti sei spremuto, tu che ti sei sforzato, tu che ti sei imposto nuove regole, nuove leggi, hai usato rigidità, ti sei violentato nel mio nome, Dio ti dice, dalla mia opera in te, da me dentro di te verrà il tuo frutto. E ti chiede di crederci. Chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca. Chi è stupido come sono stato io, continui a cercare di costruire delle cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Signore, Signore, questa sera vogliamo veramente levare la nostra fiducia in noi stessi, ma mettere la fiducia nella tua opera in noi. Perché se perdiamo fiducia in noi stessi, resteremo fragili, deboli. E tu non ci hai chiamato, pur se hai chiamato i deboli fragili, per farci rimanere così. Ma ci hai chiamato per farci scoprire una forza nuova, la forza della tua presenza, la forza dell'amore, la forza della pace vera, la forza di Gesù, e che ancora così poco abbiamo gustato e fatto gustare agli altri. Ma grazie perché, pur perdendo fiducia nella nostra santità, nel nostro tentativo di dimostrare agli altri qualcosa, stiamo acquisendo fiducia in quell'opera meravigliosa, in quell'eredità meravigliosa che hai messo in noi, il primo momento in cui ci siamo arresi al tuo volere, in cui abbiamo ricevuto il tuo figliuolo Gesù. Grazie perché ci hai dato un'armonia meravigliosa, una terra promessa meravigliosa, ma ti diciamo questa sera, non vogliamo rimanere solamente nelle percezioni delle debolezze, ma vogliamo scoprire che la potenza di quello che tu hai fatto in noi ci farà superare ostacoli fino ad ora insormontabili. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.